Torniamo di nuovo con la Letizetto e adesso parla del matrimonio e del rapporto mamma-figlia. Le mamme vogliono per la figlia un compagno che non abbia troppi grilli per la testa, uno che faccia una vita regolare, che partecipi a tutti gli eventi della famiglia, le cresime, i matrimoni, le ricorrenze, gli anniversari, che parli poco, non ti spieghi la vita e si inserisca perfettamente nelle dinamiche della famiglia, senza rompere troppo le palle. Le aspettative di mia mamma? Tantissime. Poi ho dovuto cambiare idea. Cioè, io facevo la professoressa, ho smesso e mi sono messa a fare l'imbecille. Sposare? Non mi sono mai sposata, e convivo. Tanto, sai che c'è, Franca? La felicità è diversa per ognuno. Adesso le donne lavorano, non hanno più bisogno di accoppiarsi per sbarcare il lunario. Degli uomini possiamo anche fare a meno, guarda. Siamo quasi come loro. Ci manca la prostata, i baffi già li abbiamo. Oggi le donne possono fare da sole, possono addirittura fare figli da sole. Ho amiche che sono single e passano la vita in giro per il mondo a fare pubbliche relazioni e stanno benissimo. E tu dici, ma come, i figli? La famiglia? Non sono tarate per quello, stanno meglio così. Oppure quelli che mi dicono, ma come fai ad avere dei figli che non sono tuoi? Hai preso dei figli già fatti, già grandi, un casino. Io ero portata per quello, io volevo quello, da quando ero piccola. Mi ricordo che dicevo, io i figli li adotto. Per cui, anche se un figlio fosse venuto, avrei adottato lo stesso, perché era quello che volevo fare. Per questo voglio che i miei figli facciano quello che li fa stare meglio, che li rende più contenti e sereni. I miei figli, infatti, sono in affido, che è una condizione ancora più strana rispetto all'adozione. Loro sono fratelli, sanno chi sono padre e madre, ma non li vedono più, perché i loro genitori hanno perso la loro patria potestà. Quindi, entrare nella loro vita non è stato facile. Ho dovuto anch'io in qualche modo partorirli, sentire la loro presenza dentro. Avere un bimbo che cresce nella pancia è come sentirsi doppiamente vivi, una luciana alla seconda. Come le potenze. Mi sarebbe piaciuto tanto riconoscere la mia pelle nella pelle dei miei figli, sentirne l'odore e identificarlo come mio, soprattutto perché erano già grandi, lui 8 anni e lei 11. È stata quella la cosa più faticosa all'inizio. Non essere capace, come bestia, di sentirmi cuccioli miei. Mi dannavo e non ce la facevo. Mi sentivo incapace, inerme, non sapevo come toccarli, dove toccarli, avevo paura di far loro del male. Spesso i bambini in affido pungono, sono ricci, si difendono, bisogna maneggiarli con cura. Per loro tutti sono potenziali carnefici, non si fidano. Sono passati 5 anni da allora. Di solito si dice, mi sembra ieri, a me no, mi sembra un'eternità, come se avessimo passato insieme una vita. Infatti è stata una vita, potente, dolorosa, impetuosa, e la loro pelle è diventata la mia pelle. Magari abbiamo pure lo stesso DNA. Tra i miei molti difetti spicca proprio questo. Non mi piace essere un'anima morta. Sono una grande produttrice di utopie. Coltivo chimere come gli altri coltivano margherite sui balconi. Una sovrumana testa di minchia, insomma. Una volta sono venuti in trasmissione, a che tempo che fa, Dario Fo e Franca Rame. E lei, guardando con amore il marito, ha detto: non so se il destino farà morire prima lui di me, ma se dovesse succedere che muoia prima Dario, di una cosa sono certa. Farò scrivere sulla sua tomba questa frase: com'era vivo, da vivo. Ancora mi commuovo, ecco, voglio essere viva, da viva. E infatti, tra le letture fondamentali della mia infanzia, non ci sono stati Pierino Porcospino e neppure Cuore o Incompreso, che citavi prima, ma Pippi Calzelunghe, una che era davvero immensamente viva. Digressione, Cuore me lo leggeva mia cugina grande, Maria Grazia, in campagna da mia nonna. Metteva una specie di foulard sopra la bajour, riuniva tutti i bambini, leggeva e ci faceva piangere. Incompreso non l'ho letto, ma tutte le volte che davano il film in TV, mia mamma diceva: no, stasera l'incompreso no, non ho voglia di piangere. ma poi, per qualche meccanismo strano, lo si guardava lo stesso. E quando il ramo si spezzava e il bambino precipitava nell'acqua, ti si spaccavano le dighe e piangevi come un salice. Per fortuna c'erano le fiabe dei fratelli Fabbri Editori. Quelle, a mille ce n'è nel mio cuore di fiabe narra. Siccome ero spesso malata, le ascoltavo talmente tanto che le sapevo a memorissima e all'intervallo a scuola le raccontavo alle mie compagne. La maestra diceva: Luciana, vieni a raccontare un po' di favole. E io facevo tutte le voci dei personaggi, dal maiale parlante al topo di Cenerentola. Le ho ancora tutte, con il mio bel 45 giri da infilare nel mangiadischi. Però, come dicevo, i libri fondamentali per me sono stati quelli di La scrittrice svedese di Pippi Calzelunghe, Vacanza all'isola di Gabbiani, Emil. Pippi mi piaceva molto di più, perché era una bambina indipendente. Viveva da sola, aveva una valigia piena di monete d'oro e di mestiere faceva la cerca cose, cioè andava in giro a faccia in giù e raccoglieva a terra qualsiasi cosa. Tappi di birro, mozziconi di sigarette, caramelle succhiate. In più, aveva una forza pazzesca e quando arrivavano i ladri o qualcuno che le faceva girare le palle, li sollevava e li scatafrattava lontano. Viveva da sola, dormiva con i piedi sul cuscino e la testa al posto dei piedi. E poi cucinava da sola, si faceva le frittelle. Per me è stata veramente un modello fantastico e non è certo di quelli che preparano a sposarsi. Molti ci arrivano, ma molti anche no. Il matrimonio, secondo me, non è più il destino delle donne. Non essendomi mai sposata, non ho servizi di piatti e bicchieri, non ho neanche il mobile per contenerli in verità. Ma ultimamente, invecchiando, mi sono venute delle crisi, tipo proprio di avere un servizio di piatti che non ho. Anche i bicchieri li ho sempre avuti di straforo, quelli del supermercato, quelli che vinci nelle raccolte punti o quelli della Nutella. E anche lì vorrei tantissimo qualcosa di decente. Però a casa mia non si può, perché quando non li rompiamo noi, li romperà la lavastoviglie. È come se ci fosse una congiuntura astrale sfavorevole. Dovrei tirarli fuori solo nelle occasioni, ma non ho occasioni. Casa mia è un posto di mare, c'è sempre gente, ma non ci sono occasioni, è tutto uguale, sempre un po' un casino. La cosa incredibile invece è che il corredo ce l'ho. Anche se non mi sono mai sposata, a un certo punto mia mamma si è arresa e me l'ha dato. Me l'aveva preparato facendolo ricamare dalle suore del Cottolengo a Torino. All'inizio ho detto, le conservo. Poi alla fine le usate. Sono lenzuola pazzesche di lino grezzo, che tu ci scivoli dentro e fai il peeling, ti levi tutta la prima pelle, senza nemmeno andare da rispettista. Questa è la parte dei matrimoni. I matrimoni sono un flagello per tutti, sia per gli sposi sia per gli invitati. Ci sono cerimonie in chiesa che durano quanto una partita di calcio finita ai rigori. Arrivi al ristorante trascinandoti sui gomiti, i piedi smettono di essere piedi e assumono le sembianze di due bondi in motta. Poi ti siedi al ristorante e nell'attesa che arrivino gli sposi, che fanno 8 milioni di foto che manco la shipper che ha sfilato per anni, comincia a imbottirti di pane e acqua. Acqua e pane, come i carcerati del ponte dei sospiri. Ti si gonfia lo stomaco e ti ribalti come i pesci rossi quando ti tirano le cuoia. Arriva il prosciutto e il melone e non hai già più fame. Ma perché? Un'altra cosa che non capisco è la follia dell'abito bianco. Il bianco che dovrebbe essere simbolo di libatezza. E certo, una su mille ce la fa. Ma allora, cosa ti metti a fare l'abito bianco se l'hai data via come il gran turco ai piccioni di Piazza San Marco? L'hai distribuito a mani piene come quelli dell'ANAS quando buttano il sale d'inverno. Non ti sei mai risparmiata, se bastava darla una volta, per sicurezza, tu la davi anche due. E ti metti l'abito bianco? Cacciati addosso un bel vestito color topalino per farla finita. Però è vero che il fascino del matrimonio resiste. Ogni volta che mia madre va a un matrimonio, torna e mi dice: bene, abbiamo mangiato di primo, di secondo, terzo, contorno. E comincia a elencare con precisione assoluta ogni piatto, essendosi portata a casa il cartoncino del menù. Questa è una delle cose che più mi fa ridere al mondo.